Siamo alla seconda serata di questo nostro ciclo sull'ordine, il disordine, i numeri, le sintesi nell'arte, nell'annunzio della fede e parlerò all'inizio io del numero 7 e poi Padre Pietro Messa ci aiuterà a leggere il Padre Nostro come lo leggeva San Francesco d'Assisi con le sue 7 richieste. Come premessa mi piace iniziare collegandomi a ciò che ci siamo già detti la scorsa volta alla Chiesa Nuova. Avete visto come lì la grande sapienza dei padri di San Filippo Neri, ma come avveniva in ogni chiesa, ha disposto quelle 12 cappelle come le cappelle dei 12 misteri di Cristo visti con gli occhi di Maria. Quindi sono tutti gli episodi della vita di Gesù in cui Maria è presente. E i padri, ci raccontava Padre Maurizio in maniera interessantissima, addirittura votavano sulla qualità iconografica dei quadri. Ci raccontava per esempio che il crocifisso, la crocifissione di Pulzone, un padre dell'oratorio disse c'è troppo sangue. Allora i padri si riunirono, cominciarono a discutere se c'era troppo sangue, se c'era poco sangue. Alla fine la maggioranza votò che andava bene così, che il sangue rappresentava, e il quadro restò così. Pensate alla committenza com'era importante, no? E pensate, mi ha molto colpito questa, pensate che lì c'è un Caravaggio, c'è la copia del Caravaggio. Voi vi accorgete che Caravaggio spesso viene isolato dal suo tempo, invece lì è uno degli autori di queste 12 tele. È un pittore controriformista, a quei tempi non si usava la parola controriforma, che è una parola moderna, no? Ma era un pittore di età tridentina, di fine XVII secolo, inizi 1600, e lui ha fatto la sua opera insieme a Barocci, insieme a Cavalier d'Arpino, cioè erano autori che lavoravano insieme con la stessa committenza. È bellissimo vedere Caravaggio come uno del suo tempo, come tutti quanti gli altri, che fa la sua opera e che si lascia dire dai padri che cosa deve dipingere, come deve mettere le figure, dove sta l'Eucaristia e così via nell'opera, no? E abbiamo visto che questa serie di 12 opere ci aiuta proprio nel capire l'arte e nel capire la catechesi. Cosa vuol dire, per esempio, con i bambini scegliere gli episodi di Gesù che noi racconteremo mettendoli uno dopo l'altro e mettendo esattamente quelli e mettendoli in relazione con l'altro, quasi facendogli ripercorrere ogni volta, no? Abbiamo detto che nel mondo ortodosso bizantino ci sono le 12 feste di Gesù, che nei misteri del Rosario i 15 misteri o i 20 misteri con i 5 nuovi sono in realtà il modo con cui la Chiesa dice queste 15 sono le tappe più importanti, queste 20 sono le tappe importanti della vita di Cristo. Pensate anche, secondo me è molto interessante, come il famoso libro in 3 volumi di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, e in realtà ci aiuta a vedere come Ratzinger cerca di mettere in ogni capitolo di quel libro è un episodio, un mistero, potremmo dire, il battesimo, le parabole, cioè in ogni capitolo è come focalizzare un mistero di Cristo, non semplicemente un Vangelo sinottico, Marco, Matteo, Luca, ma che cosa Gesù ha fatto e che cosa significa quell'opera. Oggi noi vogliamo riflettere su tre aspetti, quattro anche, i doni dello Spirito, i vizi e le virtù, le 7 chiese, i 7 doni dello Spirito, quattro cose molto diverse unite dal numero 7. Cioè nella Chiesa non solo si è fatta una sintesi, ma si è riflettuto su un modo catechetico, facile da memorizzare, facile da provocare, legato a dei numeri. Anche una parrocchia romana, ho fatto un lavoro sul numero 7 grazie al suo grande parroco Don Alberto, no? Allora, primo punto A, lo trovate nel testo. C'è un primo modo che nella scrittura noi troviamo in cui viene valorizzato il numero 7, che è addirittura il primo capitolo della Bibbia, dove in Genesi il mondo viene creato in 6 giorni e il settimo giorno è più importante degli altri 6. Vedremo che nelle serie invece non è l'ultimo dei 7 che è più importante, ma è importante la globalità dei 7, no? Qui avete due immagini, non possiamo andarci, di Monreale, del Duomo di Monreale. È uno dei pochissimi luoghi dove viene rappresentato il sabato. Se voi guardate il mosaico in alto, avete Dio che si riposa il settimo giorno, ha le mani posate, il capo leggermente reclinato, anche gli alberi sono un po' più, diciamo, sono meno espansi rispetto al solito. Se voi guardate l'immagine di quando crea la vegetazione nel mosaico inferiore, vi accorgete che il globo su cui Dio è seduto ha i colori invertiti, cioè mentre quando si riposa i colori chiari sono più vicino al suo corpo e i colori scuri più lontani, invece mentre lavora il colore scuro è più vicino al suo corpo e man mano che ci si allontana. Cos'è questo settimo giorno, questo settimo elemento? È il giorno più importante perché è il giorno in cui Dio gode di aver creato e in qualche modo fonda il senso della vita come poter ringraziare Dio di esistere. Io uso sempre questo esempio per spiegare cos'è il settimo giorno. Io avevo una mamma, che è già in cielo, che era una di quelle donne che lavorava sempre, faceva sempre miliardi di cose, eravamo quattro figli, era catechista, faceva la casa, era sempre in agitazione, parlava sempre con i poveri, preparava le torte per l'oratorio, parlava con il parroco, parlava con i catechisti, cucinava per noi, faceva la merenda, tutti i compleanni, gli anniversari, i malati, quelli che erano in ospedale. Arrivava la sera, noi eravamo tranquilli, spaparanzati a giocare, e lei ho fatto questo, sono stanco, ma non posso. Noi la guardavamo e ci dicevamo, ah ma, e chi te l'ha chiesto? E fermati, e riposa. Cioè, lei era una donna cristiana, bravissima, no? Però aveva per noi figli lì la difficoltà di vivere il sabato, potremmo dire, no? Cos'è il sabato? Il sabato è Dio che dopo aver creato, aver lavorato sei giorni, si siede e dice, ma che meraviglia l'universo, ma che bello l'uomo. Cioè, gode di ciò, non solo fa, non solo agisce, ma sa godere di ciò che ha fatto, no? E insegna all'uomo, notate, il sabato viene messo nel primo capitolo della Genesi, cioè già si dice che Israele sarà caratterizzato per il sabato, che gli uomini dovranno riposare, e ci dà una prima visione dell'importanza di questo numero 7. Notate, chi ha capito bene il sabato, adesso potremo parlare dell'esegesi, è un capitolo di mano sacerdotale, gli esegeti dicono che è di mano di un autore, di un gruppo di autori che si potrebbe chiamare Priester Codex, in tedesco codice sacerdotale, abbreviato in P, che ha il rito, ma ci dice che non è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A volte con i bambini si fa un disegno il primo giorno, un disegno il secondo. No, è 6 contro 1. Cioè, per l'autore di Genesi non sono importanti la differenza fra il secondo, il terzo e il quarto, ma è importante che 6 giorni si lavora, un giorno si riposa. Un catechista intelligente fa 6 giorni, cioè fa fare un disegno su Dio che lavora e un disegno su Dio che riposa. Cioè, questo è aver capito il valore del settimo giorno, no? Non una serie, ma 6 più 1, così come noi non distinguiamo il martedì dal mercoledì al giovedì, noi ci accorgiamo della domenica. La domenica è diversa da lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, perché è un giorno diverso. Se voi guardate a pagina 2 la pianta del Battistero Lateranense, qui siamo un'opera romana, sapete che il numero 7 diventa decisivo nell'ottavo giorno, cioè Gesù non risorge di sabato, ma risorge il primo giorno dopo il sabato, 7 più 1, perché quell'uno che diventerà, che qui sarà trasferito tutto quanto il significato del sabato, quell'uno diventa più importante perché è il giorno della risurrezione, che è il vero riposo, quando si vince la morte, si vince il peccato, quando non c'è più la paura, no? Allora i battisteri antichi saranno strutturati spesso con una pianta a 8 lati, un ottagono, per ricordare il 7, che però non è più la pienezza, ma è un 7 più 1. Invece c'è un altro modo di concepire il 7, che è quello che noi troviamo nel Padre Nostro, nei doni, nei vizi, nelle virtù, dove il 7 non è importante nel suo ultimo elemento, non è 6 più 1, ma è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché il 7 indica la totalità. Cioè, nel 7 che noi consideriamo, non è importante l'ultimo elemento, per esempio nel Padre nostro liberci dal male, ma è importante l'insieme delle 7 richieste, perché tutte e 7 le richieste insieme danno la pienezza di ciò che è la preghiera. Lo vediamo, per fare subito degli esempi anche di arte, nelle raffigurazioni dell'Apocalisse. Avete qui l'immagine dell'agnello che è nella cripta di Anagni, è della stessa scuola pittorica che ha fatto poi l'aula gotica che vedremo l'ultimo giorno, ne parlavamo prima con padre Pietro. Vedete che l'agnello, rappresentato così come lo descrive l'Apocalisse, ha 7 corna. 7 corna non perché è importante il 7° corno, ma perché 7 corna vuol dire che è forte all'estrema potenza, cioè l'agnello è debole perché viene ucciso, perché muore in croce, ma la sua crocifissione è la forza che vince il mondo. L'agnello è il vincitore di tutto l'universo. Pensate a Aslan, il leone, no? Cioè l'agnello è anche il leone, l'agnello è forte. Vedete che ha 7 occhi? Ha 7 occhi perché l'Apocalisse dice l'agnello aveva 7 occhi, perché quei 7 occhi vogliono dire che lui guarda tutto, la sua provvidenza, il suo amore, la sua tenerezza, il suo perdono, abbraccia qualsiasi realtà, non c'è niente che sfugge al suo sguardo. Vedete che ha il libro che ha 7 sigilli, il libro che trovate per esempio in età barocca dipinto da scolpito da Borromini nella chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, che è l'università medievale La Sapienza di Roma, fondato dal Papa. Se voi guardate sul libro qui di Anagni c'è scritto Ecce vicit Leo, vince un leone della tribù di Giuda. Cioè, cosa sono quei 7 sigilli? Non è importante il 7° sigillo, come capì Bergman in un film meraviglioso, il 7° sigillo, ma la cosa importante di quel libro è che ha 7 sigilli, cioè vuol dire che quel libro è sigillato in maniera perfetta che nessuno lo può aprire. Infatti se voi leggete il capitolo 5 dell'Apocalisse, c'è questo libro che è la nostra storia, il peccato, la morte, le generazioni che si susseguono, e nessuno riesce a capire perché è morto quel bambino, perché quella persona è felice, perché quello non riesce a sposarsi, perché quello vorrebbe... Cioè la storia è un mistero. Perché l'impero cinese non c'è più? Perché l'impero azteca o maya non c'è più? Perché finirà a un certo punto, non so, l'Islamic State, è finito il comunismo? Perché la storia va avanti e io sono duro, la mia vita è 70 anni e sono 15 miliardi al Big Bang? E nessuno riesce ad aprire il libro e tutti piangono. E anche l'autore dell'Apocalisse si mette a piangere perché non si spiega la vita. Ma l'agnello sale sul trono, prende il libro e lui solo riesce ad aprire il libro, cioè colui che spiega, che apre i 7 sigilli uno dopo l'altro, è solamente l'agnello. Capite che qui non è importante il 7° sigillo, ma è importante che l'agnello sia in grado, lui solo, di aprire il libro che non si apre, che è perfettamente sigillato, perché nessun uomo è in grado di capire il senso della vita o della storia se non l'agnello, che è il leone di Giuda che è mandato da Dio. E sotto avete l'abside di Santa Prassede, abbiamo fatto un incontro il primo anno lì. Vedete che in questo meraviglioso mosaico medievale c'è l'abside, poi prima c'è l'arco trionfale, c'è l'arco dell'abside, quindi quello che è in secondo piano. Vedete che c'è l'agnello al centro, che è messo di nuovo sul libro che ha 7 sigilli, e intorno all'agnello e al libro ci sono 7 candelabri. Perché l'Apocalisse dice che l'agnello, Cristo, appare in mezzo a 7 candelabri, a 7 stelle, a 7 angeli? Cosa sono i 7 candelabri, le 7 stelle, i 7 angeli? È la Chiesa. Sono le 7 chiese dell'Asia Minore, Pergamo, Tiatira, eccetera, eccetera, Efeso, ma in realtà quelle 7 chiese vogliono dire la Chiesa, cioè è tutta la Chiesa, non è la 7ª chiesa più importante, ma vuol dire che Cristo è dove c'è la Chiesa. Cristo appare dove sono i cristiani. Cristo è in mezzo alla sua Chiesa, e nelle lettere alle sette chiese è come rappresentata tutta l'intera storia della Chiesa, l'intera vita, no? L'agnello appare in mezzo a queste sette luci, sette stelle, sette angeli che siamo tutti quanti noi. Piccolo excursus, è molto interessante, pian piano aggiungiamo tassello su tassello, diciamo, in questi incontri, sono pensati uno dopo l'altro in maniera... Notate che Gesù usa i numeri. Uno potrebbe dire, ma perché, cioè, l'Apocalisse ha sbagliato? Non è solo il popolo ebraico, ma se voi cominciate a farci caso, pensate, Gesù, quando gli chiedono, maestro, quante volte devo perdonare il mio fratello? Gesù risponde, non ti dico sette volte, ma 70 volte sette. Cioè, nel linguaggio del tempo di Gesù, quel sette era un modo, noi lo abbiamo memorizzato, neanche ci pensiamo, vuol dire tu dovrai perdonare sempre, ma non bastano neanche sette volte, ma è sempre il sette. Cioè, Gesù sapeva utilizzare i numeri, come, così come le immagini della natura, così come le immagini dell'uomo, eccetera, per parlare al cuore. Pensate quando c'è la parabola del seminatore, quel frutto diede, quel seme diede frutto, ora il 30, ora il 60, ora il 100 per uno. Cioè il frutto non dà, il seme non dà frutto in maniera unitaria. A volte nella catechesi c'è uno semplicemente che diventa più buono, non diventa prete, però c'è uno che arriva al 60%, però c'è uno che arriva al 100%. Pensate alle 10 vergini, 5 saggi, 5 stolte. Pensate ai due figli, il padre aveva due figli, cioè più volte, no? Pensate ai talenti, 5, 10, 5, 1. Pensate ai due servi, uno gli viene condonato 10.000 talenti e un altro non dà il perdono ad un altro per 100 denari. Pensate alle 99 pecore, la pecora perduta 99 su 100. Pensate alle 10 monete, la donna che ne perde una e così via, no? Cioè, Gesù stesso usava i numeri per manifestare che cosa lui voleva dire e per aiutare le persone a capirlo di più, a immedesimarsi in una situazione e così via. Mi piace sottolineare, perché questo è molto importante per noi che lavoriamo nell'annuncio del Vangelo, ma gli artisti fanno questa stessa cosa, no? Che nella Bibbia ci sono tanti linguaggi. Se volete, una delle follie, cioè la cosa strana della Chiesa è che si va per mode, no? C'è un periodo in cui va di moda dire solo il dogma, un periodo in cui va di moda dire solo la narrazione, questa è la moda di oggi, adesso sembra che tutto sia narrazione, poi passerà questa moda. In realtà il linguaggio della Bibbia è molto ricco. Noi abbiamo la narrazione, per esempio le storie dell'Esodo, le storie di Giosuè, le parabole, eccetera. Abbiamo il linguaggio innico, liturgico, non so, il cantico dei Filippesi, i salmi, cioè abbiamo il canto. Una catechesi che non facesse cantare non sarebbe completa. La catechesi deve narrare, deve cantare. Abbiamo la poesia, prendete il capitolo 1 di Coelet, i fiumi vanno al mare, il mare non è mai pieno, il vento gira e rigira e poi ritorna. È poesia, cioè se noi vogliamo trasmettere la fede abbiamo bisogno della poesia. Abbiamo il linguaggio argomentativo dottrinale, pensate a Lettere ai Romani, cioè Lettere ai Romani è come un saggio dove si spiega perché tutti sono peccatori, perché sono peccatori pagani, sono peccatori gli ebrei, perché Cristo è necessario per la salvezza, perché abbiamo il linguaggio della confessione, per esempio il credo di Deuteronomio, mio padre era un arameo errante, cioè una sintesi che diventa come io credo in Dio Padre Onnipotente. Abbiamo il credo e poi abbiamo il linguaggio anche numerico. Cioè abbiamo un modo di parlare per numeri. Solo per fare altri due esempi dell'Apocalisse, pensate ai 144.000. 144.000, come sapete, è 12 per 12 per 1000, le 12 tribù di Israele, per i 12 apostoli, per il tempo della storia, cioè la Chiesa che nasce dall'Antico Testamento, si edifica nel Nuovo Testamento e vive nella storia. E oggi Papa Francesco, il Cardinal Vallini, i frati, Padre Carlo, parroco di questa parrocchia, Padre Alberto, il catechista, la mamma, è la Chiesa, sono i 1000 che però sono edificati su 12 su 12. Abbiamo detto altre volte che il numero 666, che rappresenta il maligno e quelli che si fanno guidare al maligno, per l'Apocalisse è un numero deficitario, cioè se 666 è la metà di 12, mentre 12 è la salvezza, 6 è la sconfitta, è il perdente, cioè 666 non è un numero di forza, ma è il numero, io uso questa immagine, è come a Roma si dice quella è una mezza cartuccia, è una mezza tacca, è una mezza figura, vuol dire che il male è una mezza figura, cioè il diavolo che si crede chissà chi in realtà è un perdente rispetto a Cristo, è uno sconfitto, è il nome di un uomo, di un angelo che viene sconfitto, è potente ma è debole. Pensate infine al primo capitolo di Matteo, dove c'è la genealogia 14, 14, 14, vuol dire che Dio guida la storia in maniera totale, assoluta, certa, ferma. Nelle righe storte, i re che hanno peccato, Gerusalemme che è caduta, il Tempio che è stato distrutto, Dio continua a guidare la vita perché arrivi alla nascita di Gesù. E sapete che in quel meraviglioso capitolo, che io amo alla follia, ci sono anche quattro donne, che sono quattro donne pagane, non sono ebree, perché vuol dire che Gesù non ha solo sangue ebreo nel suo corpo, ma sangue pagano, perché le donne pagane gli trasmettono il sangue di tutti gli uomini. Quel capitolo già dice che Gesù è il salvatore degli ebrei e dei pagani, anche nostro, cioè è il Signore di tutta quanta intera la storia. Gesù si è fatto ebreo, ma più ancora Dio si è fatto uomo in Gesù. E veniamo rapidamente a i sette doni dello Spirito e le sette vizi e virtù. I sette doni dello Spirito viene da un capitolo importante di Isaia, il capitolo undicesimo, dove si parla del Messia che verrà, e questo Messia sarà ricolmato in realtà di sei doni, che sono la sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la fortezza, la conoscenza e il timore del Signore. Ma siccome il versetto successivo in ebraico si compiacerà del timore del Signore, nel testo greco, nel testo latino viene tradotto con pietas, pietà, allora si aggiunge un settimo dono, proprio perché i maestri del tempo amavano il numero 7, allora viene come sdoppiato il timore del Signore, compare due volte e diventa timore del Signore e pietà, no? San Filippo Neri e prima di lui tutta la tradizione, che cosa vuol dire con il dono dei sette doni dello Spirito? Che in realtà lo Spirito Santo ci dona tutto, cioè non è importante le singole sette, sono anche importanti le singole sette cose, ma prima delle singole sette cose, che cosa vuol dire? Che chi ha lo Spirito ha la totalità dei doni. Riesce ad amare, riesce a credere, riesce a sperare, a perdonare, a capire cosa Dio vuole da lui. Cioè quei sette doni dicono che lo Spirito entra totalmente nella vita degli uomini, no? È interessante che San Filippo Neri, che veniva qui, come sapete qui c'erano degli episodi più importanti della vita di San Filippo, questa era l'unica catacomba aperta nel 1500, nel XVI secolo, perché le catacombe erano state dimenticate. San Filippo Neri veniva da laico, sapete che lui faceva il pellegrinaggio delle sette chiese da laico, e lo ha fatto da prete perché gli piaceva farlo da laico. Nel film Preferisco il Paradiso, che è molto falso storicamente, non solo la chiesa che costruisce non è quella medievale, ma è la chiesa nuova, quella che noi vediamo, ma San Filippo Neri lo faceva da laico, non è vero. Venuto prete a Roma, non stava con i bambini ma stava con i giovani e gli adulti di Roma, non è mai stato con i bambini San Filippo Neri, ma è sempre stato con i giovani e gli adulti, no? Veniva qui e qui lui racconta che l'esperienza di stare vicino ai martiri eccetera, e veniva a pregare chiedendo di avere la forza dei martiri, lo Spirito Santo gli precipitò nel cuore e glielo ingrandì, quasi facendolo esplodere, cioè gli ingrandì il cuore, glielo allargò. Lo Spirito Santo, questo fa lo Spirito, cioè allarga il cuore, ci rende un cuore magnanime, capace di preghiera, di carità, di speranza, di fiducia, e anche un cuore che si ferisce, che scoppia in qualche modo, che soffre anche per l'amore che deve vivere, no? E lui si rese conto che era utile, lo prese dalla catechesi del tempo, non lo inventò lui, le sette chiese, le legò a 7 doni dello Spirito, quindi i giovani che facevano con lui il pellegrinaggio, poi da prete cominciò a farlo, arrivò ad avere anche 2.000, 10.000 persone che facevano questo itinerario. In ogni chiesa si rifletteva su un dono dello Spirito, si rifletteva su un vizio che si doveva vincere e su una virtù che si voleva ottenere, no? Ed è molto interessante che c'è questo gioco. Chi è interessato a approfondirlo lo trovate anche nei video che stanno su YouTube che abbiamo fatto con Padre Maurizio, no? È interessante che innanzitutto, per certi aspetti, noi siamo più interessati al vizio apparentemente che alla virtù. E è come se questo itinerario di 7 chiese ci dicesse: quando presenti una cosa, non presentare solo una cosa, presenta il suo opposto anche. Se voi guardate i ragazzi, se voi gli parlate della lussuria, sono interessatissimi, gli parlate dell'invidia, della superbia, cioè l'intelligenza dell'educatore non è dire solo le cose belle, politicamente corrette, ma è di dire dove sta il problema, cioè se tu non dici dove sta il problema, tu non capisci qual è il dono. Filippo Neri diceva che c'è un problema, che c'è però un desiderio di bene. Sapete che i nostri ragazzi spesso ci buttano giù, non sono entusiasti, non hanno coraggio. Aiutare loro a capire che c'è in loro il desiderio del bene. Pensate, per esempio, lo dicevamo, quanto i nostri ragazzi amano Tolkien, amano Harry Potter, Lewis. Sapete che anche nel Signore degli Anelli ci sono i numeri, ci sono gli anelli numerati, ci sono e questo desiderio di essere all'altezza dell'onore, del bene, bisogna lottare. Il ragazzo sente il vizio che lo tira, ma sa anche che sarebbe bello onorare la propria ragazza, onorare l'amicizia, onorare la parola data, onorare l'onestà, ma ha bisogno di un dono dello Spirito che lo aiuta a vincere questo vizio, a esaltare questo dono. Avete qui un piccolo testo che abbiamo scritto su questo. Se voi andate per esempio a pagina 3 e 4, vedete che c'è San Sebastiano. Venendo qui, cioè mentre si camminava verso San Sebastiano, San Filippo Neri faceva riflettere le persone su scienza, lussuria e castità. Cos'è la lussuria, potremmo dire con un linguaggio moderno? La lussuria è quel vizio per cui io vedo l'altro come una cosa. Pensate se per esempio un papà si immagina che i compagni di classe di sua figlia guardano sua figlia per portarla a letto, metterla incinta e poi lasciarla e buttarla via. Cioè un padre freme, un ragazzo non sopporta che la sua ragazza sia vista da un altro. Cioè questa cosa noi ci accorgiamo che è una cosa che non è bella. E noi abbiamo il desiderio della castità, cioè il desiderio che realmente ci sia un rapporto pulito, libero, di vero amore, che l'altro cresca, che l'altra cresca. No? Il dono della scienza è il dono di vedere l'altro, l'altra, così come Dio lo vede. Cioè il dono dello Spirito è quel dono che Dio ti dà, ti fa vedere la persona, una ragazza per esempio, non come la vedrebbe uno che se la prende e poi la butta via, ma come uno che dice: questa persona è splendida, è la luce dei miei occhi, questa persona è bellissima. La vedi con gli occhi di Dio. E così vale per tutte le triadi, no? C'è un dono, un vizio, una virtù, c'è come un gioco di queste 7 nari. E notate, molto interessante, da un lato che le 7 chiese non sono in realtà inventate da San Filippo Neri. Se voi guardate nei libri, per esempio sul sito Gli Scritti c'è un articolo di Guido Sacchi, un ragazzo, un giovane straordinario che sarebbe diventato docente universitario, ma il Signore l'ha chiamato a sé. Lui è andato a studiare, già nel 704 c'è una santa belga, Santa Begga, che ottenne il permesso dal Papa di far visitare 7 cappelle in Belgio. Chi visitava quelle 7 cappelle aveva l'indulgenza delle 7 chiese di Roma. Vuol dire che già nell'VIII secolo c'erano 7 chiese che i pellegrini visitavano. Se voi andate ad Augsburg, c'è un monastero che ottenne il permesso del Papa nel 1400, chi visitava quel monastero aveva l'indulgenza delle 7 chiese e le monache fecero fare ad Holbein il Vecchio, il padre di Holbein il Giovane è un altro pittore dell'epoca, 7 tavole, siamo nel 1400, 100 anni prima di San Filippo Neri, perché quelle 7 chiese già erano nella mente del pellegrino importantissime. Addirittura San Francesco Saverio in India manda una lettera a Sant'Ignazio perché ottenga dal Papa il permesso che 7 chiese vicino Goa siano ritenute come le 7 chiese di Roma, per cui chi fa il pellegrinaggio a quelle 7 chiese, che cosa fa Ignazio, che cosa fa Filippo Neri, qual è la grande novità? Trasforma questo itinerario tradizionale che era fatto da singoli pellegrini in un movimento popolare della Chiesa di Roma, cioè trasforma una cosa che è di poche persone, che è dei pellegrini che vengono da fuori, lo fa diventare un evento che riguarda la città. Allora la città si muove, si muovono i giovani, gli adulti, eccetera, camminano, fanno il pellegrinaggio, e in questo pellegrinaggio, attraverso questi 7 chiese, i 7 doni, le 7 virtù, i 7 vizi, gli 7 strumenti della crocifissione e così via, ricevono questo dono. Finiamo con un'immagine pittorica che non abbiamo qui, che è l'immagine degli affreschi che sono nella cupola del Duomo di Firenze. Il Duomo di Firenze è stato affrescato da Vasari e poi da Zuccari, è stato affrescato da due pittori del tempo di Filippo Neri, siamo nel 1500, stiamo andando verso il barocco, ma il barocco ancora non c'è, qui siamo Scipione Borghese, già il cardinale amico di Caravaggio, che era titolare di questo luogo e quello a cui Caravaggio dà l'ultima opera, quello di Davide e Golia, dove lui si ritrae nella persona uccisa perché i cardinali e il Papa lo hanno salvato dalla morte perché ha ucciso una persona e sta tornando a Roma salvo perché vuole restare a Roma. Siamo qualche anno prima di Scipione Borghese, di Caravaggio. Cosa fanno Vasari e Zuccari? Sulla base di un autore, un committente, un teologo che gli dice cosa disegnare, sulle 8 vele della cupola del Duomo di Firenze affrescano le beatitudini, i vizi, le virtù, i doni dello spirito, le categorie degli angeli. Questo modo di affrescare è un po' arzigogolato, però ci aiuta a capire di nuovo come questa numerazione non sia così lontana. Se voi guardiamo solo due immagini, immagino a pagina 5, questa è la vela a est, dove sorge il sole, mentre all'opposto, a ovest, c'è la vela dove c'è il diavolo. Vedete che c'è Cristo, come il Cristo del giudizio, al centro. Il buco che ha sulla testa è perché lì c'erano i pali per tirar su la cupola, cioè dentro la cupola ci sono dei resti che tradiscono il modo in cui la cupola è stata tirata su. Vedete che sotto il Cristo ci sono tre donne, tre figure, sono le tre virtù teologali. Al centro c'è la Carità, che è una donna piena di bambini che l'abbracciano da tutte le parti. Questa donna ha una coppa sulla destra del foglio, la offre a un'altra donna che ha la croce, è la fede che crede in Cristo crocifisso e crede in Cristo presente nell'Eucaristia, e dall'altra parte, sulla sinistra dell'affresco, c'è la speranza che guarda in alto, fede, speranza e carità, e sotto c'è la Chiesa che ha finito di lottare perché è arrivata in paradiso e si sta spogliando delle vesti del combattimento perché oramai è finita la lotta. E intorno a questa vela centrale ci sono, andiamo alla pagina dopo, ci sono in sequenza i vizi, le virtù, eccetera. Se voi guardate, vediamo solo questa che è abbastanza facile, vedete che in basso ci sono due animali, uno che va verso sinistra e uno che va verso destra. L'animale che va verso destra è un asino. L'asino rappresenta gli accidiosi, cioè quelli che non si muovono. Quelli pigri, quelli che non decidono mai, che rimandano sempre le scelte, è il primo luogo che incontra Dante, cioè il peccato di chi non si muove, di chi non fa niente, di chi è un imbelle, di chi è depresso nel senso peccaminoso, cioè di chi non ama entrare nella lotta. No? E sopra invece voi avete la virtù, avete a sinistra la virtù della prudenza, vedete che si guarda con lo specchio, guarda dietro, cioè non è l'essere inattivi, ma è l'essere attivi avendo una visione globale di tutto ciò che bisogna fare, no? Sulla destra avete invece la beatitudine, beati i miti, I miti non sono gli accidiosi, notate come si crea, si spiega cos'è l'accidia dicendo l'accidia, una persona accidiosa è diverso da uno prudente che pensa prima di decidere, ma è anche diverso da uno che ha la beatitudine della mite, beati miti. I miti non sono quelli che non fanno niente, ma i miti sono quelli che in ogni scelta conservano serenità. E al centro c'è una donna, e c'è un angelo che incorona le altre due, che è invece l'intelletto, cioè è colui che è capace di vedere e quindi di muoversi avendo deciso che cosa vale, cosa è importante e così via. Ecco, vedete che abbiamo qui, e San Filippo Neri risente di questa cosa, abbiamo un'opera cinquecentesca dove si vede il numero 7 nelle beatitudini, nei vizi, nelle virtù, nel dono dello spirito. E ora cambiamo completamente argomento e restiamo sul numero 7, ma passiamo a una cosa totalmente diversa, bellissima comunque, che ci fa andare alla grande penetrazione di Francesco d'Assisi. Abbiamo con noi padre Pietro Messa, che è un carissimo amico, innanzitutto anche lui, ci siamo conosciuti innanzitutto ad Assisi, al noviziato di San Damiano, dove era vice maestro a quei tempi, adesso è preside dell'Istituto di Studi Medievali dell'Antonianum, ha studiato il libro di preghiere di San Francesco d'Assisi, dove proprio pregava, dove metteva le annotazioni, dove sono le annotazioni successive, proprio manoscritto con le cose scritte di pugno di San Francesco, e abbiamo chiesto a lui di aiutarci a capire qualcosa di questa meravigliosa, della più grande preghiera che esista, che è il Padre Nostro, sulla quale San Francesco ha scritto un testo, vi è stato distribuito insieme all'altro papiello che io vi ho dato, lo prendete e possiamo ascoltare insieme Padre Pietro Messa.
Ecco, allora condividiamo assieme alcune riflessioni riguardo a questo testo che è parte degli scritti di Francesco d'Assisi. Allora, qualcuno ha messo in dubbio che questo testo fosse veramente di Francesco d'Assisi, perché, come vedremo, c'è un certo spessore teologico. Ma questo dubbio è dovuto al fatto di una non retta visione di Francesco d'Assisi, perché Francesco certamente non era un acculturato, come ad esempio Antonio di Padova o Bonaventura da Bagnoregio o Tommaso d'Aquino, eccetera, ma era un uomo alfabetizzato. Francesco d'Assisi sapeva leggere, scrivere e far di conto, sapeva leggere e scrivere in latino, usava anche delle formule retoriche, formule poetiche, pensate il Cantico di Frate Sole, usava persino delle abbreviazioni proprio di persone che usavano il latino. E contrariamente a quanto si dice, non è che nel suo volgare, cioè la lingua del volgo, come nel caso del Cantico di Frate Sole, ci sono dei volgarismi, ma nel suo volgare ci sono dei latinismi. Cioè, in poche parole, ecco, una cosa importante, è un uomo non acculturato, ma alfabetizzato. Questo è molto importante. Un'altra cosa anche importante da evidenziare è il fatto che, contrariamente a quanto spesso si dice, anche persone molto autorevoli, capite, Francesco non voleva l'osservanza del Vangelo alla lettera. Perché? Perché una persona che ritiene un determinato testo, la Bibbia, il Corano, la Torah, e vuole osservarlo integralmente alla lettera, quello si chiama integralismo. Quindi se Francesco d'Assisi avesse voluto l'osservanza del Vangelo alla lettera, sarebbe stato un integralista, come altri che anche oggi ci sono in giro. E così Francesco non vuole neppure un'osservanza del Vangelo sine glossa, cioè senza commenti. Ecco, allora capite che già questo scardina tante immagini di Francesco d'Assisi che circolano. Ecco, con il fatto che Bergoglio è stato eletto pontefice, papa, e assunto il nome pontificio di Francesco in onore di San Francesco d'Assisi, San Francesco già era in auge, ma è diventato in auge ancora di più. Ecco, solo che a un certo punto, è come si suol dire, il troppo storpia, la struppia, no? E a un certo punto gira tantissima paccottina. E oggi uno dei problemi anche dei social network, internet eccetera, è che uno non riesce più ad andare a controllare le fonti, a controllare ma chi l'ha detto. Ecco allora quanto è importante anche per Francesco d'Assisi, cioè andare a vedere ma quale fonte, dove si basa questa affermazione. Ecco allora Francesco d'Assisi che cosa voleva? Voleva un'osservanza, ecco, del Vangelo spiritualmente letterale, cioè gli interessava la lettera del Vangelo. Era lui, quando trovava in giro dei pezzetti con delle parole, li raccoglieva perché era attaccato, tipico di persone alfabetizzate ma non acculturate, a quella lettera, ma non per la lettera in sé, ma per lo spirito contenuto nella lettera. Quindi ecco un'osservanza spiritualmente letterale del Vangelo. E questo perché noi adesso leggiamo questo che è una parafrasi del Padre Nostro. Cioè non solo lui non osserva il Vangelo alla lettera, non solo lui non dice che bisogna osservarlo senza commenti, ma lui ci fa dei commenti. E persino ci inficca delle parole sue nella preghiera per eccellenza che è il Padre Nostro. Cosa che noi diremmo, ma questa qui proprio è grossa, no? Questo. Allora, vediamolo assieme. O Santissimo Padre Nostro, Creatore, Redentore, Consolatore e Salvatore Nostro. Ecco, vedete che Padre Nostro subito lo dilata e gli dà una prospettiva trinitaria. Creatore, il Padre, Redentore è il Figlio, Consolatore lo Spirito Santo. Ecco, questo già ci dice una cosa importante, che la spiritualità di Francesco d'Assisi è un cristocentrismo trinitario. Cioè Francesco contempla, guarda Gesù, ma sempre nelle relazioni trinitarie. Ad esempio, per dire, il Venerdì Santo lui medita quale grande amore ha il Padre per ciascuno di noi da darci il Figlio, quale grande fiducia ha il Figlio nel Padre da obbedirgli fino alla morte di croce, quanto è docile il Figlio allo Spirito Santo da obbedire allo Spirito Santo anche quando lo conduce nel deserto. Quindi vedete, Gesù va sempre dentro una prospettiva trinitaria e questo è fondamentale. Ecco, spesso sentiamo oggi dire, no, cristiani, ebrei e musulmani sono le religioni del Dio unico. Ecco, se un ortodosso sente questo, cioè come se sentisse bestemmiare. Perché? Perché un cristiano non crede nel Dio unico. Crede nell'unico Dio trino. Cioè Dio non è unico, non è solitudine, ma è una compagnia. Crede nell'unico Dio, ma che non è unico, non è solitario, è trino. Ecco, vedete, Francesco quindi già apre con questa prospettiva trinitaria e anche conclude, infatti, col gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Poi continua, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi e li illumini alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, li infiammi all'amore, perché tu, Signore, sei amore. Pensate, Francesco d'Assisi, un uomo alfabetizzato, ma che lui, soprattutto mediante la liturgia, si era formato una rudimentale, ma profonda, e, diciamo, linguaggio, riflessione, pensiero teologico. Dice, tu sei luce che illumini alla conoscenza. Ecco, che ci fai comprendere che il Signore è l'essere, Dio è verità. Ma poi tu sei colui che infiamma, perché tu sei amore. Ecco le due definizioni di Dio. Quella dell'Esodo, Dio è l'essere, Dio è verità. E nel Giovanni, tu sei amore, Dio è amore. E questo è importantissimo, cioè Dio è in contemporanea amore e verità. Et, et, non out, out. Una volta anche una persona autorevolissima nella Chiesa diceva ma va là, che Dio è verità, no? Quando c'era Benedetto XVI, Dio è carità, Dio è carità. Ma se uno ha una carità che è falsa, è come un medico che dice ma va là, non ti preoccupare, arriva la primavera. E c'ha la carità, ma è falso e te fa morire. Oppure uno c'ha una verità, ma non compassionevole, e uccide quella verità. Ecco chi vanno assieme. Infatti Francesco dice che sei nei cieli, illuminando la conoscenza, perché sei luce, infiammando l'amore, perché sei amore. E poi una cosa che a Francesco gli sta molto a cuore, perché tu, Signore, sei il sommo bene dal quale proviene ogni bene, senza il quale non esiste alcun bene. Cioè, il pensiero di Francesco è molto semplice, anche se profondo. Ed è questo: Dio è il sommo bene. Da Lui proviene ogni bene. Noi siamo un dono a noi stessi. Riconoscendo questo, scaturisce la gratitudine, il rendimento di grazie, la lode. Poi questo bene io me lo posso impossessare, e questo è il peccato. Nel momento in cui io me ne impossesso è peccato, o altrimenti io quel bene ricevuto nella gratitudine lo dono nella gratuità, e allora ecco che fluisce quella vita nell'amore. Più grande è il bene, più è prezioso il bene che ricevo da Dio, più grande è la tentazione di impossessarsene. Qual è il più grande bene che Gesù stesso ci dice di chiedere al Padre? Il dono dello Spirito Santo. E quindi la più grande tentazione è impossessarsi dello Spirito Santo. E qual è il più grande peccato? Il peccato contro lo Spirito Santo, cioè quello che pensa che ha lo Spirito Santo in tasca e non si smuove per niente. Sia santificato il tuo nome. Ecco, sia santificato il tuo nome. Noi pensiamo normalmente, ecco, che l'uomo deve santificare il nome di Dio. Non santificare il nome di Dio, unire il nome di Dio a quello di qualche animale. E Francesco, nel Cantico di Frate Sole, dice: null'omine digno temento vare. Quindi nessuno può santificare il nome di Dio, perché nessuno è tanto degno da poterlo nominare. E allora cosa succede? Sia santificato il tuo nome. In che modo? Si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, perché possiamo conoscere qual è l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi. Cioè, sia santificato il tuo nome, Francesco lo intende come sia riconosciuto santo da noi, cioè io possa riconoscere che Dio è santo, è il tre volte santo, è altro, è più grande della mia testa. Sapete, tante volte Dio è nient'altro che le proiezioni dei deliri di onnipotenza che ci sono in ciascuno di noi. Poi ancora, venga il tuo regno. Ecco, non mi soffermo su tutte, poi lo potrete leggere. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Che cosa consiste fare la sua volontà? Affinché ti amiamo, e poi sotto amiamo i nostri prossimi. Quindi la volontà del Signore è amare Lui e amare i fratelli. Quindi è vivere nell'amore. In che modo? Affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te. Con tutta l'anima, sempre desiderando te. Con tutta la mente indirizzando a te tutte le nostre intenzioni, in ogni cosa cercando il tuo onore, e con tutte le nostre forze spendendo tutte le nostre energie, i sensi dell'anima e del corpo, in offerta di lode al tuo amore, non per altro. Vedete, questo amore al Signore coinvolge tutto l'essere umano: cuore, mente, forze, anima. Ecco, in un altro scritto farà proprio un elenco lunghissimo. Questa affezione a Cristo che diventa totalizzante, eh? E dice una delle fonti che Francesco non vedeva più nulla se non Gesù. E allora noi pensiamo che è più o meno come quando uno esce da un luogo buio e va fuori con il sole proprio di questi giorni e quel sole lo illumina così che è accecato e vede solo il sole. Ecco, se fosse stato così, per Francesco sarebbe diventato un talebano, e a volte succede, no? La Chiesa, ad esempio, ha sempre diffidato dei neoconvertiti, perché le persone appena convertite, l'abbiamo sperimentato forse un po' tutti, no? Sono dei talebani, persone insopportabili, stanno sempre a parlare di Gesù, delle catechesi, di tutte queste cose, ma per carità, proprio guardate, se volete rovinarvi le vacanze, andate in vacanza con un neoconvertito, no? Capito? Ecco, Francesco vedeva Gesù, vedeva solo Gesù. Ma cosa vuol dire vedeva solo Gesù? Vedeva Gesù in tutte le cose. Cioè, vedeva tutte le cose con gli occhi di Gesù. Per cui, che ne so, una bella magnata di pesce con vino buono, lo gustava come lo gustava Gesù, tipo le nozze di Cana. Quando vedeva i campi di fiori, li sapeva ammirare con gli occhi di Gesù, che diceva: guardate i gigli del campo. Quando c'era, ad esempio, una persona cara che muore, Francesco piangeva come piangeva Gesù quando gli è morto Lazzaro. Eh? A volte si dice che il cristiano è sempre nella gioia, allora la persona certamente non cristiana è Gesù, perché non era sempre nella gioia. Scusate, piangeva quando è morto Lazzaro, piange davanti alla testardaggine di Gerusalemme, davanti alla prospettiva della morte, morte di croce, sente paura, paura della paura, che panico, diventa triste perché quel giovane ricco se ne va via, no? Capito? Cioè, Gesù vive tutta la gamma dei sentimenti umani, non è che c'è solo la gioia, capito? Ecco allora che significa che Francesco vedeva Gesù in tutte le cose, cioè vedeva tutte le cose con gli occhi di Gesù. Questo è importante. E allora ecco, tutto è coinvolto in questo qui. E amiamo i nostri prossimi come noi stessi. E come, qual è l'amore più grande che puoi avere per il tuo prossimo? Attirando tutti, secondo le nostre forze, al tuo amore. Il più grande bene che puoi avere per una persona, attirarlo all'amore di Gesù. Fagli conoscere che Lui è la perla preziosa di Gesù. Noi spesso pensiamo al Vangelo come, vi ricordate, no? L'uomo che ha trovato una perla preziosa va, vende tutto quello che ha per acquistarla. E chi è questo? È Gesù che ha trovato noi, che siamo la perla preziosa, e ha venduto tutto, persino è morto, per acquistare la perla preziosa che siamo noi. E allora qual è l'amore più grande che puoi avere una persona? Dice Francesco, attirarlo, secondo le nostre forze, all'amore di Gesù. Questo è l'amore più grande, fagli scoprire che tu sei la perla preziosa. Il nostro pane quotidiano, il tuo figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, da noi oggi. Ecco, sempre questa centralità di Gesù. Però non è che Gesù, Francesco si nutriva solo di Eucaristia, come raccontano di certe donne, soprattutto donne o uomini, eccetera, così, no? No, no, mangiava anche pasticci di gamberi, eccetera, e altre, era un goloso. E rimetti a noi i nostri debiti, per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo figlio diletto e per i meriti e l'intercessione della Beatissima Vergine e dei tuoi eletti. Ecco, questo è importante, rimetti a noi i nostri debiti per la tua misericordia. Quanto è importante, a volte qualcuno viene e dice: ma io non credo in Dio. Che te importa? Lui crede in te. Ma io non amo Dio. Ma che te importa? Lui ama te. Ma io ho vissuto male la Quaresima. Ma che te importa? Lui adesso muore per te. Cioè, uno sta sempre a guardarsi il suo ombelico. Che bello, poter, sapete, andando avanti con gli anni, La memoria recente si indebolisce, infatti uno dimentica dove ha messo le chiavi, si è spento la luce. La memoria remota di quando eravamo piccoli si rafforza. E allora anche nel dire le preghiere ci distraiamo, pensiamo ad altre cose, allora uno si angustia, no? Ma più si va avanti con gli anni, la preghiera diventa semplice. Quella di Francesco era molto semplice. Credo che la preghiera più bella che possiamo fare andando avanti con gli anni è proprio questa, dire ricordati di me. Come ha detto quel tale, ricordati di me. E Gesù cosa gli ha detto? La cosa più bella, oggi sarai con me, cioè in paradiso. Quindi proprio questo fatto di questo sguardo su Gesù. Rimetti a noi i nostri debiti per il tuo ineffabile misericordia. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. E quello che noi non rimettiamo pienamente, tu Signore, fa che pienamente perdoniamo. Questo è importante. Francesco prende atto che noi non rimettiamo pienamente. Perché? Perché non siamo in paradiso. Tante volte io non ho la pienezza della fede, io non ho la pienezza della carità, io non amo ancora pienamente. Ma che credi, mica siamo in paradiso, e fino a che siamo su questa terra nessuno ama pienamente. E allora Francesco che dice? Quello che noi non rimettiamo pienamente, fa tu che pienamente lo perdoniamo. C'è poi un'altra parte, Francesco, che è di una concretezza enorme, dice: se uno non riesce ad amarlo, almeno comincia a non parlarne male. Poi, se riesce a non parlarne male, comincia a non fargli del male. Poi, se riesce, comincia a parlarne bene. Poi, se riesce, comincia a fargli del bene. E poi, se il Signore ti dà, comincerai ad amarlo. Ricordarsi che la carità è una virtù teologale, Cioè, una volta c'era gli atti di fede, speranza e carità. Signore, aumenta la carità. Quindi questo è importante. Francesco ce l'ha. Quello che non rimettiamo pienamente, tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo. E non ci indurre in tentazione. Ecco, la tentazione che può essere nascosta. E ad esempio Francesco ha vissuto, ecco, uno dice: Francesco, l'uomo della gioia, sì, in quella pacottiglia che scrivono e tutte quelle stupidaggini che fanno vedere, no? Francesco, proprio negli ultimi anni della sua vita, ha avuto un periodo che l'ha chiamato la tentazione, ha avuto 2 o 3 anni proprio di tristezza. Questo l'ha raffigurato benissimo la Cavani, non in quella cosa che ha fatto adesso fiction televisiva, che è quella proprio fuori completamente, ma quello precedente, no? Quando lui cammina nel bosco e piange, eccetera, così, no? Francesco ha vissuto 2 o 3 anni questa tristezza, che non era neppure pienamente cosciente, non riusciva a capire. Quindi questa tentazione nascosta o manifesta, a volte più palese, improvvisa oppure persistente, sono delle tentazioni, durano dei mesi, degli anni. Ogni tanto viene qualcuno e dice: padre, ma io c'ho un problema. Beato te che ce n'hai uno solo, oh mamma mia, questo qui, no? Alcuni problemi li risolveremo tra un mese, alcuni tra un anno, alcuni in punto di morte, alcuni moriremo e non sono ancora risolti, che vogliamo risolvere tutto, ma questa è superbia allo stato puro, ma liberaci dal male, ecco, passato, ecco, liberaci dal male passato, riconsegnandolo alla misericordia di Dio, riconsegnando il male presente e il male futuro. E questo, guardate, che qui dietro c'è una grande profondità di fede. Cioè, bisogna prendere atto che noi siamo chiamati a combattere il male dentro di noi, attorno a noi, nel mondo, ma, attenzione, ma con la consapevolezza che finché siamo su questa terra il male non sarà mai vinto definitivamente. Sapete che chi ha fatto più morti nella storia sono quelli che hanno voluto costruire il paradiso in terra. Il nazismo, tutti belli, gli occhi biondi, gli occhi azzurri, scusate, i capelli biondi, eccetera. Il nazismo, il comunismo, eccetera. Anche i cristiani, quando hanno avuto un mondo di perfetti, tutti i santi, un sacco di morti. Quindi liberaci dal male fu passato. La Chiesa ha fatto peccati nel passato, ma li fa anche oggi, anche oggi, carrierismo, e ci sarà anche nel futuro. Bisogna combatterlo, ma sempre con la consapevolezza che non siamo in paradiso nella gloria, siamo viatori. Infatti Francesco d'Assisi amava tantissimo l'espressione siamo stranieri e pellegrini, siamo viatori, siamo lungo la via. Ad esempio c'è questa affermazione, Gesù chiede a un tale, credi tu questo? E quel tale gli dice una risposta bellissima, credo, aiutami nella mia incredulità. Io credo, sono sacerdote, celebro, prego, eccetera, ma aiutami nel fatto che io non ci credo fino in fondo. E siamo sempre in questa condizione di viatori. Ma qui sarebbe lunga stare a raccontarla, e anche Francesco l'ha vissuto sempre questa tensione tra il già e non ancora, l'abisso dei doppi pensieri, la tensione della perfettibilità, capite? Bene, per un approfondimento qui vi indico qualche testo mio tra Vita Eremitica e Predicazione, poi uno appena uscito, ecco, è in occasione dell'Expo, però non è stato fatto esplicitamente per l'Expo, il cibo di Francesco, anche di pane vive l'uomo, questo qua. E poi segnalo una bellissima mostra che c'è a Firenze, l'arte di Francesco. Ecco, è importante, diceva quello che ha scritto la vita di San Francesco, una delle più importanti, Bonaventura, diceva introduci acqua nella tua mente mediante la lettura e lo Spirito Santo lo trasformerà nel vino della sapienza. Capite? Uno legge e introduce acqua, quella è la scienza. Dopo lo Spirito Santo traduce quell'acqua, trasforma quell'acqua nel vino della sapienza. Ma se non c'è manco l'acqua, che trasforma, non ci può fare niente. Sapete, oggi si parla, no, di uno scontro di civiltà, non è uno scontro di inciviltà, oggi è uno scontro di ignoranze, di stupidità, capite? Da tutte le parti. E allora quanto è importante allora approfondire anche questi incontri, e attenzione, perché possono essere. E ecco, adesso vi faccio la predichetta, sono un frate, sono un prete, devo fare prediche, capite? Perché anche questo può essere un farsi solleticare le orecchie, pettinare le pecore, come diceva Papa Francesco. Allora questi incontri sono degli input, ma il lavoro grosso ciascuno a casa, prendersi cosa? Leggere un gelato in meno, capite? E qui a Roma il luogo dove è privilegiato per le pubblicazioni francescane è la libreria delle Apostoline in via Merulana 124. Ecco, uno passa di lì, passa dentro, tiene nella saccoccia il foglio, questo qui. Va bene, allora vedete com'è Francesco, un uomo, ecco, non acculturato, ma è alfabetizzato. E anche che lui... ecco, evidenziava, potremmo aggiungere altro, ecco, fare bene il bene, perché fare il bene da cialtroni, se io piglio e butto giù i soldi dalla finestra, faccio il bene, ma da stupido, da cialtrone. Invece lui dice fare bene il bene. Ad esempio lui, era importante, avete sentito, l'amore degli altri, l'amore per i lebbrosi, ma una volta un frate aveva voluto strafare, faceva il bene da cialtrone, l'ha rimproverato e l'ha bacchettato. Quindi vedete quanto è importante questa conoscenza, approfondire, lettura. Così.
Concludo sul Padre Nostro con tre flash. E la prima, ci tengo, lo ripetiamo sempre anche con Padre Maurizio, sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica chiama il Padre Nostro la sintesi di tutto quanto il Vangelo, no? e noi scherzando ma seriamente diciamo basta dire non sa neanche il Padre Nostro, cioè se tu sai il Padre Nostro sai tutta la fede, cioè il Padre Nostro è veramente una cosa grandissima, non è la cosa del principiante, ma è... E notate come questo Padre Nostro Francesco lo spiegava appunto frase per frase, domanda per domanda, le sette domande. Pensate a volte quanto noi abbiamo dimenticato questa cosa, ci sono i trattati di Agostino, di Cipriano, di Tommaso d'Aquino, di Francesco. Pensate quanto varrebbe la pena fermarsi una riunione su ogni frase, su ogni... Cioè questo schema, questa struttura, questa preghiera è data proprio per entrarci dentro pian piano. E mi piace dire la mia sensazione, io non sono un esperto, io leggendo questo testo di Francesco che amo moltissimo, mi sembra che sia come un canovaccio, cioè sapete che Francesco predicava per esempio, non so, a Piazza del Campo, predicava a Siena, no? La mia sensazione è che questo testo, per esempio la tentazione nascosta, evidente, improvvisa, eccetera, fossero come delle parole chiave che lui avesse in mente, come a dire, quando io spiego questa frase, mi devo ricordare di dire, guardate che c'è la tentazione che arriva subito, la tentazione che dura negli anni, cioè era come uno schema da allargare, non solo una cosa per la sua riflessione, no? Ma una traccia catechetica di predicazione.